State ascoltando SBS Italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Sono Davide Cotardo e questo è un podcast di SBS Italian. Una nave è al sicuro nel porto, ma non è per questo che è stata costruita. È una frase di John Augustus Shedd, uno scrittore americano che già un secolo fa diceva che la sicurezza è comoda, ma non è lì che succedono le cose importanti. Ed è un'immagine che calza con la storia di cui parliamo oggi, qui in Australia, istruzioni per l'uso. In studio con me c'è Alessia Francischiello. Ciao Alessia, benvenuta a SBS Italian.
Ciao, ciao Davide, grazie mille per avermi qui.
Mentre il suo compagno Fabio non è riuscito a venire oggi purtroppo, ma ci saluta e saluta tutti gli ascoltatori e la redazione SBS. Alessia e Fabio hanno vissuto 8 anni in Australia. Qui hanno costruito una vita, un futuro e ottenuto anche la cittadinanza australiana. Poi hanno deciso di tornare in Italia. Ma ora eccoci qui a Sydney. Riavvolgiamo il nastro, Alessia, e torniamo alla prima migrazione. Ci racconti come siete arrivati in Australia?
Sì, allora io e Fabio siamo insieme da 15 anni, quindi eravamo già insieme in Italia e vivevamo già a Roma. Noi siamo entrambi pugliesi.
Di come... dove Puglia?
Puglia di Trani.
Di Trani.
Salutiamo Trani perché è una città bellissima.
Sì.
E siamo andati a Roma ovviamente per lavoro, come molte persone. E dopo eravamo lì, io studiavo e lavoravo, lui lavorava, e dopo un po' di tempo ci siamo resi conto che era difficile avere una promozione al lavoro per lui. Era molto frustrato da questo. Era difficile per me anche riuscire a vedere un futuro, onestamente. Addirittura mettere soldi da parte, cioè le cose basiche proprio per ragazzi di 21 anni, 22 anni. Mettere soldi un po' da parte per comprarsi una macchina, cose così. Era difficile davvero perché noi avevamo, insomma, facevamo tutto da soli. Io ho dei parenti a Wollongong.
Ah, quindi... eccolo lì il ponte.
Sì, questo è il grande segreto. Comunque la famiglia di mio padre, una zia di mio padre è emigrata a Wollongong negli anni 70 e quindi ho sempre avuto questo desiderio.
Avevi dei contatti con loro nel frattempo?
Avevo dei contatti sporadici, come dire, in quel periodo per qualche ragione si è fatto più presente questa presenza appunto della mia parentela qui a Sydney, e abbiamo pensato: ma perché non proviamo un po', magari andiamo lì per un mese, così. E infatti abbiamo comprato andata e ritorno per stare qui tipo 3 settimane. Andiamo a vedere com'è prima, magari non ci piace, cioè noi non sapevamo nulla. Non è come ora, credo che adesso ci sia molta più informazione a riguardo, no? Perché c'è stata tanta migrazione e negli anni ovviamente molte più persone sono venute a conoscenza delle pratiche di come si può migrare, eccetera. Nel 2013 noi non avevamo sentito nessun altro farlo, era proprio un'idea nostra personale di poter venire qua, quindi decidiamo di prendere questi 21 giorni. Poi però un caro collega di Fabio gli fa: ma scusa, ma in 21 giorni cosa pensate di fare? Cosa pensate di scoprire in un altro paese? Ma andate lì e basta. Poi noi subito è come se aspettassimo che qualcuno ce lo dicesse. Quindi appena abbiamo sentito questo abbiamo deciso di spostare il ritorno a un anno dopo, e quindi proprio avventurarci per un anno in Australia con il Working Holiday Visa.
E quando siete arrivati, di com'era questa Australia con il Working Holiday Visa? Avete fatto le vostre farm? Avete fatto quella trafila? O dove siete andati, insomma, in che città?
Allora, noi quando noi siamo arrivati, avendo cominciato a Wollongong, per noi è stata un'esperienza molto specifica, soprattutto con l'inglese, perché nonostante io fossi brava a scuola, quando sono arrivata qui lo slang, soprattutto a Wollongong, mi sono trovata in situazioni imbarazzanti.
Hai incontrato subito il mostro finale degli accenti.
Esatto, ho detto: questo non è inglese, oppure io non so niente. Quindi poi, sai, lavorando al pubblico, perché il primo lavoro che ho trovato appena arrivati qui è stato in un news agency. Sono andata a chiedere un tax file number form,
sì,
per iniziare a lavorare, a presentarmi a posti per poter lavorare, ristoranti, qualsiasi, no?
Certo.
E lui mi guarda e mi fa: cerchi lavoro? E io faccio sì, e quindi da lì nasce questi 6 mesi di lavoro in un news agency a Wollongong, che sono stati ovviamente positivi e negativi in diversi modi, però mi hanno aiutato tanto a capire: caspita, io davvero devo imparare la lingua, per star qui. E quindi, per esempio, quando mi dicevano ta, io non avevo mai sentito ta, e dicevo, ma perché mi... Io pensavo mi dicessero ciao, perché pensavano fossi italiana. Quindi ho chiesto al mio manager a quel punto, ma perché mi dicono ciao? E lui mi fa, ciao, no, ti dicono ta. E quindi lì mi ha spiegato ta, thank you, abbreviato. Quindi cose così molto basiche, semplici, che però non riuscivo proprio a comprendere. Quindi non è stato molto positivo all'inizio. Mi sono sentita un po' isolata. È un po' un buco nero il ricordo per me del primo anno a Wollongong.
Dopodiché, invece, come avete ingranato?
Poi abbiamo ingranato grazie... Io ho trovato un lavoro tramite un'amica a Sydney in un negozio di attrezzatura fotografica, perché io già facevo la fotografa, cioè nel senso era la mia passione da tanti anni già, da quando mi ero spostata a Roma. E quindi c'era questa opportunità di andare a lavorare in questo negozio in centro e ho detto perché no, magari riusciamo a spostarci a Sydney, perché ovviamente la nostra intenzione non era di rimanere a Wollongong ma di riuscire ad andare nella città grande e trovare magari appunto anche più connessioni e delle opportunità migliori. E quindi io ho trovato lavoro, all'inizio facevo avanti e indietro da Wollongong, poi abbiamo trovato un appartamento, Fabio ha trovato lavoro e ci siamo spostati.
Di che cosa si occupa Fabio?
Lui è nel tech, è un software engineer e quindi per lui insomma il lavoro
è stato più facile trovare lavoro in città.
Sì, esatto, e anche grazie a lui abbiamo preso lo sponsor e quindi come coppia de facto, perché qui riconoscono la de facto, grandissimi, sono riuscita a prendere il visto anch'io e insomma. Ma poi di lì...
Dopo però, durante questo periodo e visto il buco nero iniziale, è arrivata l'idea di tornare in Italia, giusto?
Sì, sì.
Quando è successo? Come?
Beh, non è arrivata subitissimo, ovviamente è arrivata verso gli ultimi anni, complice anche il Covid, devo dire. Adesso dopo 4 anni che siamo ritornati posso guardare a quel momento con un po' di lucidità e avendo sentito anche esperienze di altre persone come me, il Covid ci ha portato un po' a vederci nel mondo, no? Da fuori e dire, oh, dove sono? Sono lontanissimo, cioè sono isolatissima rispetto alla mia famiglia, proprio la mia blood family, no? Perché comunque è ovvio che quando sei qui tanti anni ti fai le tue amicizie, hai i tuoi contatti che diventano la tua famiglia. Noi abbiamo ancora qui i nostri migliori amici, molti hanno avuto figli, ci chiamano zia e zio, siamo strettissimi come fratelli e sorelle. Però comunque quando è una questione di vita o di morte, come si credeva, no? in quel periodo era così, soprattutto sapendo che in Italia la situazione del Covid era veramente
ben peggiore.
Anche no, la preoccupazione ci ha portato a sentire questa distanza per la prima volta in sette anni a quel tempo e abbiamo pensato magari c'è un'opportunità di andare più vicini a casa, magari anche non, se non in Italia, in Europa, e quindi volevamo darci questa occasione. In particolare per me è stato anche la voglia di vedere io chi fossi a casa, cioè nella mia casa d'origine, che comunque per me era Sydney, l'Australia è casa, era casa già allora. Però crescendo, no, noi abbiamo fatto dai 23 anni ai 32 qui. Quello è un bel pezzo della propria vita, cioè si cresce, noi siamo cresciuti proprio qui, in un certo senso siamo diventati adulti qui e con un percorso personale profondo, avendo conosciuto... Io personalmente mi sono sentita molto attaccata alla terra, proprio australiana ad un certo punto, perché mi ci sono proprio immersa, ho cercato di imparare il più che potevo e quando mi sono sentita diversa, profondamente diversa, ho detto ma se io tornassi lì riuscirei ad essere quella che sono adesso? Quindi era più un desiderio di un po' riscoprire le origini e vedere se, come dire, I fit. Non riesco a trovare la parola in italiano. No, certo. se riuscivo
ad
appartenere.
Il tuo posto.
Esatto,
sì.
Il mio posto nella società italiana.
Dopo 8 anni in Australia siete tornati in Italia.
Quando sono tornata, ma anche quando tornavo in visita in Italia durante la nostra permanenza in Australia, c'era sempre questo feeling di avere degli occhi nuovi, vedere le cose in una maniera diversa, essere fuori da questa scatola. C'era, secondo me, quello che ci frega è il fatto di avere questa speranza che anche gli altri siano cambiati. E probabilmente le persone, insomma, che rimangono lo sono a modo loro, però la nostra esperienza da migranti ovviamente porta ad un risultato diverso. Quindi io tornavo, la mia famiglia, i miei amici, per quanto c'è amore ovviamente, c'era sempre qualcosa che non risuonava, no? E mi sentivo distante, mi sentivo diversa. In Italia abbiamo anche, dedichiamo poco tempo spesso alle conversazioni più profonde, cioè non so se non c'è l'interesse o è perché non siamo abituati a farle e c'è un po' di paura nell'andare al di là di questo muro protettivo, no? Che chi siamo rimane dentro, che non esprimiamo troppo le nostre emozioni. Io l'ho imparato in Australia ad esprimere le mie emozioni, infatti. Io ho avuto problemi all'inizio, quando appena tornata in Italia, ad esprimermi con le persone italiane che fossero amici o colleghi di lavoro, non importa, nell'avere queste conversazioni un po' più profonde, ma non troppo, un po' più, insomma, che parlassero di me, perché ero abituata a farlo in inglese. E in inglese è, come dire, è un linguaggio aperto, è una cultura qui in Australia che permette di esprimersi. E quindi queste parole risuonano bene quando le dici, tipo, you know, resonance o land, tutte queste cose. Se, ovviamente, parlando con gli italiani, dalle mie esperienze, che ero abituata a dire in inglese, e poi trasformarle in italiano.
Lost in translation,
esattamente. Dirle in italiano mi sentivo stupidissima, perché dire, no, la mia terra o non so, dire qualcosa mi ha risuonato quando hai detto questo, mentre qui è normale dirlo, lì non lo era. E quindi ho iniziato a sentirmi, come dire, a metà. Quando ero con la mia famiglia, con i miei amici, sentivo che metà di me era viva, l'altra metà doveva essere un po' rinchiusa, perché non sarebbe stata compresa, sarebbe stata vista in qualche modo diverso. Ovviamente era anche una forma di self-judgment, però è ovvio che non mi sentivo comunque a mio agio, ecco.
Che cosa ti hanno risposto quando hai chiesto a un conoscente in Italia, how are you mate? O l'hai chiamato mate, come ti ha risposto?
Per fortuna non l'ho fatto, perché non voglio immaginare la loro risposta, soprattutto nell'ambiente, sai, romano, in cui tutto è molto più alla mano, quindi insomma sarebbe stato divertente, però.
Parla come immagino.
Esatto.
È arrivato il momento in cui avete deciso di ritornare in Australia, avendo già la cittadinanza poi, no?
Sì, noi ovviamente abbiamo lasciato l'Australia sapendo di avere la cittadinanza in tasca, perché sapevamo che tutto poteva andare male, e quindi almeno avere l'opportunità di tornare era qualcosa di importante, perciò abbiamo preso la nostra cittadinanza ed eravamo tranquilli. I primi due anni e mezzo, diciamo, per me sono volati, che con le difficoltà ovviamente di lavorare in un ambiente italiano che era diverso da quello australiano, dovermi adeguare.
Di cosa ti occupavi?
Io sono nel cinema. Purtroppo l'ultimo anno è stato terribile, non ho lavorato.
Di che cosa ti occupi?
Io sono segretaria di edizione, quindi lavoro con regista, sono vicina, ho lavorato un po' nell'industria, come si vuol chiamare, come assistente segretaria di edizione, poi ho fatto anche altri progetti un po' più piccoli. E è stato bello avere l'opportunità, perché ho avuto l'opportunità in Italia, perché io parlavo inglese, e quindi ho avuto, il mio primo progetto è stato americano, mi hanno chiamata, quindi è stata una buona opportunità, ma perché parlavo inglese. Quindi poi da lì ho avuto tanti altri progetti, andava bene e ero contenta del fatto che avevo potuto cominciare questa carriera, però lavorare a Roma con italiani, perché non erano solo tutti romani, cioè si parla di una cultura generale, non è da dare, ci sono tante belle cose di tutti i posti d'Italia e tante altrettante non buone, però diciamo che abituata ad una cultura in cui ci si rispetta, anche solo di facciata c'è un rispettarsi, un dirsi ciao, una professionalità a una distanza, in Italia o almeno nel mondo del cinema a Roma purtroppo non l'ho trovata, e quindi per me è stata una grande sfida. Poi quando è arrivata la crisi a causa del governo, che ha tagliato fondi a destra e a manca, purtroppo molta gente è rimasta senza lavoro per più di un anno, inclusa me, ho cominciato a guardarmi attorno e a capire se ne valeva la pena continuare, aspettare, e onestamente, siccome il nostro desiderio di tornare era già presente, abbiamo iniziato a fare i conti. A prescindere dal lavoro, io voglio dire, non è solo una questione lavorativa, è proprio una questione di tutto quello che c'è attorno. Per esempio, io e Fabio diciamo sempre, la cosa che mi manca di più in Italia è svegliarmi con il suono degli uccelli. Cioè, è ovvio che se vivi in campagna in Italia magari ce li hai, ok?
Sentivo le campane io.
Esatto, le campane della chiesa, bravo. Con quelle siamo cresciuti, no? che per carità ha il suo fascino, però quando poi provi un altro modo di vivere, esci fuori, è ricco di flora e fauna, a noi veramente c'è entrata dentro questa cosa. E quindi in Italia abbiamo sofferto la mancanza di natura, anche andare al mare, il mare è pieno di lidi, difficile immergersi nella natura e riscoprire la propria terra, quindi il pensiero di tornare era sempre, come si dice, in the back of my mind.
E adesso siete ritornati in Australia e io vorrei chiudere leggendoti questi versi di una poesia di Costantino Cavafis che si intitola Itaca. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada, che cos'altro ti aspetti? Che cosa significa oggi per voi casa?
Grazie per questa domanda, è bellissima perché... E anche questa citazione da tantissimi punti che si potrebbero toccare, ma casa per noi a questo punto, dopo una crescita, dopo una sorta di viaggio verso la maturità personale, mi sono resa conto che casa è quello che noi ci costruiamo, come hanno detto in tanti, non è niente di nuovo, non ho scoperto il fuoco. Però quello che voglio dire, che io ho, di cui ho avuto esperienza personalmente, è, come dice anche questa citazione su Itaca, non correre nel cercare di trovare questo sentimento, questo feeling di casa, perché ho anche notato che questo senso di casa cambia nel tempo. Prima era, insomma, casa può essere il posto da cui si viene, per me non lo è mai stato, quindi questa è la mia storia personale, però questo, nonostante io non lo sentissi, quella era la mia casa e quella casa mi ha spinto ad andare via, mi ha spinto a cercare altro, a cercare un posto dove potessi sentire questo feeling di casa che pensavo di non conoscere. E quando sono stata qui mi sono resa conto che ero tra due case e quindi volevo conoscere meglio la mia prima casa. E quindi, cioè, secondo me il concetto di casa evolve e quindi alla fine dei conti, dopo tutto il viaggio, è quando si cresce, si diventa più grandi, ci si rende conto che la casa è dove ci si sente più accolti, dove ci si sente anche più se stessi. Quello che per me è importante è appunto la natura, avere i cockatoos che gridano fuori o vedere un kookaburra o andare e farmi il bagno nell'oceano invece che nel mare fermo, no? Per me quella è casa perché dentro di me quello fa vibrare qualcosa. Per altri non lo è. Io parlo con altri italiani della mia età, comunque, che hanno fatto la stessa esperienza, hanno la cittadinanza, eccetera, che non hanno questa esperienza. E per loro magari casa vuol dire altro. Quindi, secondo me, il senso di casa è qualcosa di personale che deve essere rispettato. Cioè, arrivare a quella consapevolezza di dire: per me questa è casa ed è dove voglio essere. L'importante è, secondo me, accettare ad un certo punto questa dualità in cui vivremo sempre come expats e renderla una ricchezza, perché non tutti hanno questa storia e non tutti hanno l'opportunità di avere due famiglie in due luoghi diversi. Io la vedo più come un bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto adesso, però mi ci è voluto tanto tempo, perché il senso di isolamento, il senso di non essere compresa, di giudizio per aver lasciato la mia terra è stato molto presente negli anni passati. Ma dopo essere tornata a casa, devo dire che questo viaggio è servito tanto, proprio emotivamente, e lo sapevo che era più un healing journey. Per me è stato un modo per avere consapevolezza che, ok, io amo la mia terra, amo la mia famiglia, ma non è il mio posto e mi devo costruire il posto mio da donna di 36 anni adesso.
E noi ti ringraziamo, Alessia Francischiello, e anche Fabio, che non è potuto venire. E quindi possiamo chiudere con un have a good day, mate.
Thanks, mate.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.